della Bibbia, il Salmo 102 e 103. Benedici il Signore, anima mia, quanto in me benedica il suo santo nome.
Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tanti suoi benedici.
Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue malattie.
Salva dalla fossa la tua vita, ti corona di grazia e di misericordia.
Egli sazia di beni i tuoi giorni, e tu rinnovi come aquila la tua giovinezza.
Il Signore agisce con giustizia e con diritto verso tutti gli oppressi.
Ha rivelato a Mosè le sue vie, ai figli di Israele le sue opere.
Buono e generoso è il Signore, lento a ira e grande all'amore.
Egli non continua a contestare e non conserva per sempre il suo sdegno.
Non ci tratta secondo i nostri peccati, non ci impara secondo le nostre volte.
Come il cielo è alto sulla terra, così è grande la sua misericordia su quanti lo temono.
Come vista l'Oriente dall'Occidente, così è lontana da noi le nostre volte.
Come il Padre ha pietà dei suoi figli, così il Signore ha pietà di quanti lo temono.
Perché egli sa che siamo plasmati, e ricorda che noi siamo polvere.
Come l'erba sono i giorni dell'uomo, come il fiore del campo, così egli fiorisce.
Lo investe il vento che più non esiste, il suo posto non lo riconosce.
Ma la grazia del Signore è da sempre, dura in eterno per quanti lo temono. La sua giustizia per i figli dei figli,
per quanti custodiscono la sua alleanza e ricordano di osservare i suoi precetti.
Il Signore ha stabilito nel cielo il suo trono, e il suo regno abbraccia l'universo.
Benedice il Signore con tutti i suoi angeli, potenti esecutori dei suoi comandi, pronti alla voce della sua parola.
Benedite il Signore voi tutti i suoi schieri, suoi ministri che fate il suo volere.
Benedite il Signore voi tutte le opere sue, ogni cosa del suo dominio. Benedici il Signore, amine.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Questo salmo è molto eloquente, è la rivelazione di Dio che è amore, e l'abbiamo scelto perché questa sera il grande si presenta Gesù che sulla spianata del Tempio fa la penultima disputa con gli scribi e i farisei, e la disputa di questa sera riguarda proprio il comandamento dell'amore, e a differenza delle altre discussioni che sono sempre polemiche, questa discussione sull'amore non è polemica, è sull'amore. E in questa discussione si rivela l'essenza di tutto l'annuncio di Gesù e di tutta la Bibbia, che è quella del comando dell'amore. E come vedremo, l'amore però ha infinite sorprese, perché per amore si possono intendere tante cose. Sant'Agostino diceva: l'uomo sempre ama. Si tratta che ama o l'oggetto sbagliato o in modo sbagliato. Chiediamo al Signore di comprendere, così attraverso questo brano, con la potenza del comando dell'amore. E la volta scorsa abbiamo visto la resurrezione dai morti, il potere di Dio è quello che fa risorgere a vita nuova, Ecco, questa sera in cosa consiste la risurrezione, vedremo. La risurrezione consiste nell'amare. Chi ama è già passato dalla morte alla vita. Perché l'amore è Dio e il nostro amore stesso ci fa partecipare alla vita di Dio. Quindi il nostro amore è già vittoria sulla morte. Quindi è nel comandamento dell'amore che noi viviamo già ora la risurrezione, cioè il dono dello Spirito, che è poi l'essenza della vita di Dio. Quindi leggiamo il brano.
Siamo al capitolo 12, versetto 28 fino al versetto 34. E venendo avanti uno degli scribi, che li aveva uditi discutere, visto che aveva loro risposto bene, lo interrogò: qual è il comandamento primo di tutti? Rispose Gesù: il primo è: ascolta Israele, Signore è il Dio nostro, l'unico Signore, e amerai il Signore tuo Dio con tutto intero il tuo cuore, con tutta intera la tua vita, con tutta intera la tua mente, con tutta intera la tua forza. Il secondo è questo: amerai il tuo prossimo come te stesso. Altro comandamento non c'è più grande di questi. E gli disse lo scriba: bene maestro, con verità hai detto che egli è l'unico e non ce n'è altri se non lui, e amarlo con tutto intero il cuore, con tutta intera l'intelligenza e con tutta intera la forza, e amare il prossimo come se stesso è meglio di tutti gli olocausti e i sacrifici. E Gesù, vedendo che aveva risposto saggiamente, gli disse: non sei lontano dal regno di Dio. E nessuno osava più interrogarlo.
Ecco, il testo ha una sua evidenza immediata, parla del comando dell'amore, e poi termina in modo misterioso dicendo: non sei lontano dal regno di Dio. Non sei lontano vuol dire che ancora non ci sei, cioè manca ancora qualcosa. Cosa manca a questo scriba per entrare nel regno di Dio? Lo vedremo alla fine. E ora ci fermiamo un momento sul centro del brano prima di entrare, e parla del comandamento dell'amore. L'uomo è fatto per amare Dio con tutto il cuore. Dio è amore, l'uomo è fatto a immagine di Dio, proprio amando diventa ciò che è, diventa a immagine di Dio, diventa figlio di Dio. Quindi amare Dio non è un optional, le persone pie amano Dio, le altre possono far senza. No. Amare Dio è proprio ciò che ci rende uomini. Il cane ama il suo cibo, oltre che il suo padrone che diventa il suo capobranco, ecco, la mucca ama l'erba, e l'uomo è uomo perché ama Dio, cioè perché ama l'assoluto. E questo amore per Dio lo rende libero davanti a tutto il creato, è capace di amare con libertà come Dio. E vediamo il brano, ecco, punto per punto, così. Ma è bello definire l'uomo, chi è l'uomo? È colui che è fatto per amare Dio. Amare uno vuol dire essere l'altra parte di Dio. Noi conosciamo molte forme di amore, c'è il primo amore che tutti sperimentiamo da piccoli, l'amore della madre, che ti fa esistere, cioè ti accetta comunque. Poi c'è l'amore del padre che ti fa crescere, perché non solo ti accetta, ma ti pone anche delle regole, se no non cresci. E poi c'è un'altra forma di amore, che è quella dello sposo, della sposa, che è l'amore reciproco, che non è quello del figlio. È unidirezionale quello del figlio. E noi siamo chiamati a vivere con Dio la prima forma di amore. Dio ci è madre, ci accetta comunque. Dio ci è anche padre, ci fa crescere, è responsabile. Ma Dio è anche lo sposo, ci chiama a diventare come Lui, capaci di amare in reciprocità con Lui. Quindi il punto d'arrivo
del nostro amore è quello dello sposo, dell'amore libero, responsabile, reciproco col Signore. Ed è per questo che l'uomo è fatto immagine di Dio in quanto maschio e femmina, perché il rapporto sposo-sposa è immagine del rapporto Dio-uomo, ed è la nostra realtà stessa e divina come immagine dell'amore. Vediamo il testo ora.
E venendo avanti uno degli scribi che li aveva uditi discutere, visto che aveva loro risposto bene, lo interrogò: qual è il comandamento primo di tutti?
Gli scribi sono quelli che conoscono la parola di Dio, sono quelli che conoscono la legge, e fanno la domanda: qual è il primo di tutti i comandamenti? Non è secondario chiedere qual è il primo, perché vuol dire che tutti gli altri sono da interpretare alla luce di questo. Cioè, se il primo comandamento, per esempio, fosse, non so, favoriamo lo sviluppo economico della mia categoria, il primo comandamento, oppure il primo comandamento, chi è più competitivo riesce. Poi tutte le regole, le strutture su questo primo. Non so se è chiaro. Quindi ciò che è primo è ciò che norma tutto il resto. Cioè, alla luce di questo vedi tutto. Allora qual è l'anima di tutta la legge? Qual è il senso della vita, vuol dire qual è il primo comandamento? Comandare, mandare vuol dire mandare, inviare, comandare insieme. Cioè tutti gli uomini sono mandati insieme verso un fine. Qual è il fine verso cui tutti andiamo? E questo è il comandamento. Ed è importante perché sapere qual è il senso della vita, in fondo. Tutto il resto poi sarà in funzione di questo. Ora può sembrare banale, ma proviamo a chiederci se il senso della nostra vita è questo comandamento, quanti altri comandamenti abbiamo. Perché noi viviamo sempre di comandamenti e di interventi. Diciamo tra noi delle cose che ci inviano in una direzione. Quali sono i comandamenti di cui viviamo tutti insieme? E qui il dottore della legge domanda: qual è il primo? E Gesù spiega qual è il primo, dal quale dipendono tutti gli altri.
Rispose Gesù: il primo è: ascolta Israele, Signore è il Dio nostro, l'unico Signore.
Fermiamoci qui. Ecco, il primo comandamento è questo: ascolta Israele. Ascolta, interessante, ascolta che cosa? E ascolta la storia di Israele, continua il Deuteronomio, il Signore è il nostro Dio perché Lui ci ha liberati, ci ha salvati dall'Egitto. Il primo comandamento è ascoltare l'amore che Dio ha per noi. E lo Shema Israele questo, ascolta quel che Dio fa per te. Ascoltando capisci il senso della tua vita. Cosa ha fatto Dio per te? Ti ha creato, ti ha liberato, ti ha redento, ha dato la vita per te. Ti ha destinato all'amicizia con Lui, ha fatto l'alleanza con te. E ascoltando questo che capisci il senso della tua vita. Per cui il primo comandamento è ascolta. Signore è il nostro Dio, l'unico Signore. Noi possiamo ascoltare tante cose, e ciò che ascoltiamo poi diventa il principio del nostro agire. Diventa il Signore ciò che ascoltiamo. Ora il primo comandamento è avere come Signore il Signore che ti ha salvato e liberato, e ascoltare Lui. Può sembrare una cosa da poco, in realtà noi ascoltiamo infiniti altri signori che padroneggiano la nostra vita, infiniti altri comandamenti ogni giorno. Basta sentire la televisione, la stampa, la pubblicità, ascoltiamo di tutto. E ognuno ha un messaggio da dirci, una cosa da fare, se non fai così sei fuori dal mercato. Il primo comandamento è ascoltare il Signore, quell'unico Signore che ti ha liberato e che ti mantiene libero.
Ascoltare sì, è un'azione, ma non è un fare. E quindi l'ascoltare e ascoltare, qui si immagina qualcun altro, già un uscire da se stessi. Poi evidentemente quello che si ascolta può diventare il primo di comandamento, il primo di tutti al posto di altri, ed è per questo che appunto segue subito l'indicazione chi è il Signore. L'unico Signore è il nostro Dio, nostro perché ha fatto tutte quelle cose che appunto ricordava Silvano, ma certamente la prima cosa importante è questo mettersi in ascolto. E qualche volta appunto quando si dice chi è il credente, quando fanno le indagini, le inchieste sulla fede, non so, sui credenti, allora ci sono sempre delle domande che riguardano i comandamenti, praticamente dicono quanti cristiani, non so, osservano, pagano le tasse, quanti osservano la morale della Chiesa, eccetera, no? È tutto sui comandamenti. E non dicono quasi mai visto che in un'inchiesta ci sia quanti leggono la scrittura, cioè quanti ascoltano, no? Questo non è compreso, non è. Invece è la cosa principale, è la prima cosa da fare.
E perché è importante ascoltare? Israele è la religione dell'ascolto, e l'ascolto vuol dire la relazione. È la religione della relazione personale con Dio, di un Dio che non è una cosa vaga, è uno che ti parla nella storia in modo concreto, con la sua parola, alla fine con Gesù Cristo. E tutta la Bibbia non è altro che il racconto della passione di Dio per l'uomo. Ieri la Santa Caterina da Siena, ecco, la sua espressione è che Dio è innamorato della bellezza della sua creatura. E tutta la Bibbia ci racconta questo innamoramento di Dio per l'uomo. Un Dio che lo ama talmente che non solo l'ha fatto, non solo gli ha fatto ogni dono, gli dà se stesso. E questo il matrimonio è segno di Dio. Perché il darsi l'un l'altro è il segno di ciò che fa Dio con noi, lui si dona a noi come amore assoluto e gratuito. E allora l'ascolto è proprio l'ascolto di questo amore infinito, ed è ascoltando questo che tu capisci il comandamento, la direzione della tua vita. Vieni da questo amore e vai verso questo amore e vivrai questo amore. E qui il prioritario è proprio l'ascoltare questo.
Versetto 30: e amerai il Signore tuo Dio con tutto intero il tuo cuore, con tutta intera la tua vita, con tutta intera la tua mente, con tutta intera la tua forza.
Ci fermiamo allora sul primo, poi ci sarà un secondo che dice del primo. Amerai è il futuro per indicare un futuro imperativo. Ecco, la prima cosa interessante è che l'amore è un comandamento. In genere cos'è che si comanda? Una cosa non ho. No. Nessuno mi comanda di mangiare a mezzogiorno se sto un po' fame. Una cosa che non farebbe. Ecco, il Signore ci comanda di amarlo, perché non oseremmo farlo. Magari obbediremmo a Dio, magari seguiremmo tutte le sue norme, tutte le sue leggi, saremmo disposti a dare la vita per lui essere schiavi. Non oseremmo pensare che Dio è uno che ha bisogno del nostro amore. È uno che dice, vieni, ascolta, un comando importante, dato importantissimo, te lo ordino come Dio, per favore, voglimi bene. Fa tenerezza un Dio che dice così. C'è il primo comandamento, io ti ho liberato dall'Egitto, io ti ho creato, io ho fatto cosa, adesso ti do un ordine, vieni, ti do un ordine importantissimo, senza il quale è la morte. Per favore, voglimi dire, questo è l'ordine. E Dio non può dare un ordine diverso, perché Dio è amore. Il principio di tutto è il suo amore, la sua bellezza, la sua bontà. E nient'altro desidera che essere amato. Ed è amando Lui che noi realizziamo noi stessi, in pienezza, diventiamo come Lui. Perché l'amore o trova simili o rende simili. E l'amore consiste nello scambiare tutto ciò che si ha, si è. E Dio ha scambiato con noi tutto ciò che ha, ci ha dato tutto, fino a darci se stesso e a renderci come Lui. E per cui ci dice, per favore, sii come me, voglimi bene. La tenerezza è un Dio così. Dio è l'altra parte dell'uomo. Ed è la grande dignità dell'uomo. E non è questo, lo ripeto, un optional. L'uomo è fatto davvero per questo, è fatto per amare e per amare in modo infinito, perché l'amore di sua natura è infinito. Anche l'amore più banale quando c'è vorrebbe essere infinito. Anche la ragazzina di 13 anni che si innamora è per tutta la vita, il giorno dopo un altro, non importa. Se vuole essere infinito, dice, questa è una cosa unica. È vero, è unica. Perché è un riflesso del divino. È un riflesso. Non ci si sbaglia sull'oggetto. Ma la sostanza davvero dell'amore è divina, perché Dio è amore. E allora ecco, il primo comando è amare il Signore tuo Dio. Siccome l'amore è assoluto, puoi amare di amore assoluto solo l'assoluto. Se ami una persona perché è la migliore del mondo, quando impari un po' la geografia ne trovi un'altra subito migliore e lo pianti lì. Quindi non lo ami perché è la migliore. Solo Dio lo ami perché è l'unico, il Signore, il migliore. L'altro lo amerai per un altro motivo, perché l'ha scelto. E in lui vivi quell'assolutezza dell'amore, che è assoluto, ma non perché è assoluto l'altro, perché è assoluto il tuo amore per lui, che è divino. Quindi il primo comando, siccome l'amore è davvero assoluto e infinito, ecco che l'oggetto vero dell'amore è l'assoluto e l'infinito. E siamo fatti per questo. Difatti non c'è nessun cibo che sazia l'uomo se non l'infinito, se non questo amore. E ciò che è meno di questo non lo sazia. Diventa un idolo che poi vi inganna. Tra l'altro, se io amo, supponete, un quadro, una bella... divento schiavo, si chiama feticismo. Sono schiavo di quel quadro. Solo amando l'assoluto, che non ho mai visto, che non so cosa sia, che è lontanissimo, sono libero davanti a tutto il resto. C'è solo questo amore assoluto che mi rende libero. Di amare il resto come è, cioè come è relativo.
Sì, quindi non è un'esclusiva di Dio che dice, io voglio che tu ami soltanto me. Dice, guarda, come diceva, ricordava prima Silvano, Agostino diceva, tutti agiscono per amore. Lui dice, ecco, adesso ti dico qual è la dimensione, dove arriva, no? Quindi non è che voglia escludere tutto il resto, ma dice, guarda che tutto quello che si ama alla fine poi deve convergere qui.
Se tu ami lui, che è il principio della vita, della libertà, che ti ama in modo infinito, che è infinito, davvero il tuo amore trova il suo oggetto adeguato, ti trovi soddisfatto e contento e sai amare te stesso come sei amato da lui e sai amare gli altri come te stesso. Se tu invece ami un altro come assoluto, cosa fai? Prima di tutto gli sacrifichi la vita all'altro, che non è giusto, non devo sacrificare la vita a nessuno, neanche a Dio, perché è Dio a darmela, mica me lo vuole indietro. Secondo, quando mi accorgo che non è l'assoluto e gli ho sacrificato la vita, lo detesto. Perché mi ha deluso. E l'altro deve essere costretto a far finta di essere l'assoluto, ma non c'è lui, avrà pure i suoi limiti. Quindi è importantissimo, perché l'uomo è fatto, e se non ama Dio in modo assoluto, assolutizza le cose più banali, addirittura i suoi hobby, le sue idee, le sue ideologie, la sua professione, il denaro, cioè, ha bisogno dell'assoluto. Perché? In base a quello tutto il resto diventa relativo, cioè serve per organizzare tutto. Ecco. Se metti l'assoluto come assoluto, diventi libero. E questo assoluto lo devi amare a quattro dimensioni, con tutto intero il cuore, e l'affetto, il centro della persona, poi con la tua vita, con la tua intelligenza, con la tua forza, vuol dire con la tua disponibilità. Cioè tutto ciò che hai e sei serve per amare. Quindi tutto ha un fine. Non c'è nulla da buttare via, né i beni, né l'intelligenza, né la vita, né il cuore. Tutto è da indirizzare. C'era San Tommaso che diceva, ma come faccio a amare Dio con tutto il cuore, io che sono limitato? E con tutto il cuore... che ho oggi, domani spero un po' di più. Cioè,
Perché lo ami in modo assoluto, in quel modo in cui puoi oggi, sapendo che domani puoi di più, perché è caratteristica dell'amore il crescere all'infinito. Se non cresce, è già finita. Ecco, questo è il primo comando, ed è bello sapere che siamo fatti per questo. E tanta infelicità dell'uomo, anche l'angoscia, il vuoto, è perché non comprendiamo che siamo fatti per questo. O non l'abbiamo sperimentato profondamente. Ed è possibile amare così perché? Perché lui per primo mi ha amato. Perché è scritta la Bibbia e il Vangelo? Per farmi vedere come Dio mi ama. E il mio amore poi è risposta a questo amore. Perché nessuno può amare se non è amato. E la Bibbia mi mostra che lui mi ama per primo con tutto il cuore, di passione infinita, con tutta la vita, ha dato la vita per me, con tutta la mente e con tutte le sue forze. Ha messo tutto il creato a mia disposizione. Questo è il primo, è il senso della nostra vita.
Il secondo, versetto 31, è questo: amerai il prossimo tuo come te stesso. Altro comandamento non c'è più grande di questi.
Interessante che c'è un secondo che deriva direttamente dal primo, perché in fondo l'amore del padre lo vivi amando i fratelli. E il secondo, vorrei far notare una cosa: amerai il prossimo tuo come te stesso, non di più di te stesso, come te stesso, che suppone che tu devi amare te stesso. Se non ami te stesso, non ami nessuno. Come faccio a amare me stesso? Amo me stesso se scopro che Dio mi ama con tutto il cuore, con tutta la vita, con tutta la mente, con tutte le forze. Allora mi amo come lui mi ama, e amo lui con lo stesso amore. E l'amore si chiama Spirito Santo, è la vita di Dio. E mi amo con lo stesso amore col quale mi ama Dio, e amo lui con lo stesso amore. Cioè entro a far parte della Trinità mediante l'amore. E allora amerò anche il mio prossimo, ma come me stesso, non di più. È interessante questo amare l'altro come sé, perché molti sono disposti anche a dare la vita per gli altri, ma come vittimismo, perché non amano se stessi. Ma si può fare infinite opere buone anche senza amare se stessi. E non è bene, perché si butta via se stessi. E alla fine non è bene per te, ma neanche per l'altro. Cioè, stabilisci un rapporto di vittima carnefici con l'altro. Invece è proprio l'amore per l'altro è quell'amore ordinato come me stesso. E io mi amo perché amo Dio, perché sono amato da Dio. E amo l'altro come me stesso, cioè considerandolo amato da Dio e aiutandolo ad amare Dio. Questo è l'amore per l'altro, e lasciandolo libero. Non lo amo come mio oggetto da mangiare, c'è quell'amore che divora, no? Il cannibalismo, sei mio, ed è uccidere l'altro, no? E far vivere l'altro l'amore, l'altro vive se è in relazione a Dio e se è se stesso.
E naturalmente quando uno dice ama, dunque, uno deve amare se stesso, evidentemente amando Dio come il Signore, perché se il Signore è lui si ama talmente che poi evidentemente l'altro è qualcosa di relativo, sì, ma ecco, amato in modo così, no? In modo cannibalico. E all'altra estremità, appunto, come a Silvano, c'è il fatto di appunto non volersi bene, perché non ci si vuol bene perché ci si scopre tutto pieno di cose che non si accettano, che non vengono accettate dall'altro, invece Dio accetta tutto così come siamo, no? Quindi non c'è motivo di così, non c'è bisogno di trovarci, adesso è molto, è anche giusto, no? Si aiuta la gente a ritirarsi su attraverso l'autostima, no? Ma se uno proprio, uno non può tirarsi su con i capelli, se non ha proprio niente per cui dice che mi stimo, è inutile che l'altro gli fa tanti salameletti e non si stima, e allora come ne usciamo fuori? Ecco, solo se effettivamente si scopre, ecco, un amore incondizionato che non dipende né da come sono, né da quello che faccio, né da quello che riesco a fare.
E tra l'altro, no?
A noi è estremamente così. Il peccato in cosa consiste? Per questo è difficile capire ste testo. Il peccato consiste nel non credere che Dio ci ama. Per pensare che Dio è il nostro concorrente invidioso, quindi bisogna ribellarsi, bisogna fare il contrario. Che vuol dire alla fine rifiutare se stesso perché sono suo figlio. Non amare lui e non amare sé. E il peccato proprio è non amare. O amare in modo sbagliato. E mi sembra, no, che oggi più che mai è importante tornare. Cos'è la vita? È amare il Signore. Non lo si insegna molto. Non è un insieme di norme, di leggi. Qualche volta possiamo arrivare anche a pensare che Dio è un insieme di norme, di leggi, una buona pratica morale, sì. Questo, no. Dio è amore, ed è amare Lui innanzitutto. Poi dopo è chiaro che chi ama capisce ciò che serve per la vita. Allora ecco che la legge serve per la vita, perché l'amore è fedeltà, è alleanza, è aiuto, è servizio, è stima, è rispetto. Allora hanno senso tutti i comandamenti nell'amore, ma hanno un senso vitale, non più di obbligo e di castrazione o di punizione se non li fai. Diventa un'espressione di vita.
È per questo che dice, altro comandamento non c'è. Cioè vuol dire anche che nessuna legge ha senso al di fuori di questo, più grande, di questo che è il più grande di tutti. Una volta che c'è questo, poi allora uno, ecco, sa anche, capisce l'utilità, il limite e il motivo per cui, ecco, essendo libero, essendo capace di amare, poi osserva senza bisogno di imposizione.
Tra l'altro capire che ogni comandamento religioso o laico mi serve per amare Dio e il prossimo come me stesso è importante. Quindi ogni cosa dovremmo chiederci, ma mi serve davvero per amare Dio e il prossimo? Questo viene ad essere il criterio di libertà. Oppure sono semplicemente schiavo di quest'idolo che esige da me una devozione assoluta, ma in compenso cosa mi dà? Schiavitù, morte, oppressione, ingiustizia, angustia.
Perché è certo che le leggi che regolano la convivenza, le società, eccetera, sono molto utili. Però uno potrebbe anche sentirsi, appunto perché tendiamo all'assoluto, tendiamo a avere un interlocutore, avere, ecco, un orizzonte, ecco, così infinito anche di questa aspirazione, uno si sente costretto, se per lui c'è solo la legge o civile, o la legge quella data dal costume, quella data dai media instillati in certo modo, è certo che uno si sente frustrato. Perché se tutto sono quelle cose lì che deve osservare, se la legge, il più grande comandamento è quello lì, è certo che uno si ribella perché non accetterà mai una simile, ecco, una gabbia di quel tipo lì. Ma soltanto se invece uno sa che il suo fine, là dove va, ecco, è il Signore, ma le altre cose non le danno più fastidio che tanto, perché sa che la sua libertà, ecco, si orienta, è orientata verso Dio, e quindi non si sente ristretto da queste altre cose, le vive valutandole con lo giusto peso. Versetto 32, gli disse lo scriba: bene maestro, con verità hai detto che egli è l'unico e non ce n'è altri se non lui, e amarlo con tutto intero il cuore, con tutta intera l'intelligenza e con tutta intera la forza, e amare il prossimo come se stesso è meglio di tutti gli olocausti e sacrifici.
Come vedete sono pienamente d'accordo, Gesù e lo scriba, l'unica volta. Ecco, e per di più questo scriba ha capito anche molto che Gesù non aveva detto. Questa è vera religione, amare Dio, amare il prossimo, non gli olocausti, i sacrifici, ammazzare tori e sacrificare a Dio bestie. è un cuore che ama il sacrificio gradito a Dio. Quindi ha capito proprio il senso profondo di tutta la legge antica di Israele, che si esprime nell'amore. Ecco, il brano potrebbe terminare qui, invece non termina qui, perché c'è due osservazioni che sono estremamente importanti e danno il senso di tutto il brano.
Sì. E Gesù, vedendo che aveva risposto saggiamente, gli disse: non sei lontano dal regno di Dio, e nessuno osava più interrogarlo.
Ha risposto saggiamente. E Gesù, vedendo questo, dice stranamente: non sei lontano. Vuol dire che non è ancora nel regno di Dio. Cosa gli manca? Se ha capito tutto, ha risposto saggiamente, cosa gli manca per entrare nel regno di Dio? Se il comandamento è amare il Signore con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la vita, con tutte le forze, gli manca solo di capire chi è il Signore, cioè che è Gesù che gli sta davanti. E il brano successivo è proprio Gesù che domanda chi è il Signore della tua vita. Gesù è proprio il Signore che diventa mio prossimo, che si fa vicino, che si fa fratello, perché io lo possa baciare, amare, incontrare. Quindi non sei lontano. Cioè tutta la legge si realizza poi nell'amare Gesù, che è Dio stesso che si fa mio prossimo. E nel mio prossimo amo Dio stesso. E poi termina con le parole strane: nessuno osava più interrogarlo. E invece il problema, e sarà lui Gesù che per la prima volta comincia a interrogare, perché è proprio qui che dobbiamo cominciare a interrogare lui. E cosa ci risponderà lui? Ora, queste parole, regno di Dio, osare interrogare, le trovate al capitolo 15, al versetto 43, sulla croce. Quando Gesù è sulla croce si dice che Giuseppe d'Arimatea aspettava il regno di Dio, e osò chiedere a Pilato il corpo di Gesù. Se tu osi chiedere Gesù sul comandamento dell'amore fino in fondo, alla fine ottieni che cosa? Il suo corpo nelle tue mani. Ed è questo il comandamento dell'amore realizzato. Lui dà la vita per te. Allora capisci chi è il Signore, è quello che ti ama e dà la sua vita per te. E allora è amare Lui con tutto il cuore la tua vita, come Lui ama te. Quindi bisogna osare interrogare il Signore sull'amore, fino in fondo. Come Giuseppe d'Arimatea aspettava il regno di Dio e lo chiede, il regno di Dio è questo corpo dato nelle nostre mani. C'è il Signore che dà la vita per me, è il Signore che mi ama il regno di Dio, fino a darsi nelle mie mani. Ed è accettando questo che io amo il Signore e adempio ogni comandamento. Come vedete allora questo brano ci apre direttamente la prospettiva sul dono della croce. È lì che comprendiamo come Dio ama l'uomo, dà la vita per me, e come l'uomo ama Dio, perché lì veramente l'uomo Gesù è totalmente amore come Dio.
Sì, a proposito della prospettiva della croce, questa espressione nessuno osava più interrogarlo è una osservazione che si trova dopo gli annunci della passione. È lo stesso, allora, collegato al fatto che non sei lontano dal regno di Dio, mancava ancora qualcosa, mancava incontrare, ecco, Gesù che va alla passione, così come Gesù disse anche al giovane ricco che pure era osservante, aveva da tutta una vita era osservante della legge, una sola cosa ti manca, ed era il conoscere Gesù che dava tutto se stesso per poter in cambio essere disposto, ecco, anche a dare la vita.
Ecco, come vedete questo brano ci porta alla sostanza non solo della nostra fede cristiana, ma proprio al senso profondo della nostra esistenza, cioè come persone, come uomini, come donne, che possiamo rileggere il testo e poi possiamo mettere in comune quello che ci ha suggerito.
versetto che abbiamo commentato, il versetto 28, dunque c'è uno scriba, quindi uno che scrutava le scritture, comunque le scrutava non soltanto per mestiere, ma proprio per un desiderio di conoscere meglio le vie del Signore, e che interroga a proposito dei comandamenti, cioè di non tanto di una tradizione scritta nel libro, ma di tutta una tradizione di comportamenti, come che volesse fare una verifica della sua esperienza religiosa, del suo rapporto con Dio. Di chi più chi meno, anche noi siamo cresciuti dentro una tradizione che ci è stata presentata in certi modi, o comunque oppure continuiamo a scrutare nella Bibbia dentro una tradizione, che può venire anche noi appunto di fronte anche sollecitazioni dalla cultura, dall'ambiente o nostre domande che ci facciamo appunto, ma insomma a che punto siamo, ma come tutto questo si regge? E penso che la risposta sia proprio quella di Gesù: manca sempre qualcosa, ma che possiamo sempre trovare, perché ci è data, e seguirlo avanti. Adesso siamo al capitolo 12, poi vedremo ci avvicineremo anche noi al regno, ma credo che sì, da una parte non bisogna lasciar cadere certe domande o certe rimesse in questione, ma sapendo che anche possiamo dire anche udire anche noi hai risposto saggiamente.
Sentiamo cosa ci ha colpito allora di questo brano.
Avete citato la tradizione e come ci è stato presentato Dio, che non è una serie di comandamenti, ma ci è suggerito il primo comandamento è amare Dio. Quando uno lo scopre, effettivamente comincia ad amare anche i comandamenti. Però raramente, anche al catechismo, ci viene insegnato. Cioè, il primo comandamento è ascolto Israele, dice questo. Spesso ci troviamo nel ruolo di proporre questa cosa, cioè secondo me prima ami Dio e prima ti trovi meglio con lui, e magari l'ho scoperto a 30 anni, dopo ripensando che ce l'avessi scoperto un pochino prima, magari il mio tempo era i 30 anni e basta. Però tante volte sarebbe bello poter trasmettere quello che ho scoperto 30 anni prima, in modo che uno butti più a lungo la vita in maniera positiva, senza effettivamente intanto sentirsi un po' oppresso dai comandamenti che poi scopri che sono belli, però quando hai scoperto cioè che puoi amare Dio, che ti ama, cioè che mi chiama.
Io credo che è molto importante nella catechesi partire davvero dall'amore di Dio per noi, perché altrimenti se si presenta il cristianesimo come comandamenti, allora puoi far benissimo il musulmano, il buddista o qualunque altra religione, con l'una vale l'altra. La novità assoluta dell'ebraismo cristianesimo è questo, perché poi c'è già l'Antico Testamento. è questa voce. Non sei lontano perché entri nell'amore di Dio proprio attraverso il Figlio che è Cristo, che ti dona il suo corpo. Quindi è importante nell'educazione portare questo. Poi ritengo che qualunque istruzione religiosa uno abbia ricevuto o non abbia ricevuto, capisco che c'è il peccato originale in questo, che uno ha un'immagine negativa di Dio. Anche chi non ha avuto nessuna educazione religiosa pensa male di Dio. Chi ce l'ha avuta anche buona ha istintivamente qualcosa. Cioè, è da tenere presente, non è da favorire, perché spesso una certa catechesi può favorirlo addirittura, allora è grave. Però tenere presente appunto che qualunque catechesi faccia verrà sempre fuori un'immagine negativa di Dio. È bene che esca e che venga anche subito rettificata, forse non, però bisogna anche di un po' di anni per capire. Questo è il primo aspetto. Il secondo è che qualche volta la stessa legge ci porta a capire che Dio è amore. E spiego. E il padre e la madre ti possono proibire delle cose e ti scoccia tremendamente perché dici, come mai mi vogliono bene e mi vietano di uscire sulla strada. Supponi che tu non glielo vieti, esco sulla strada e fanno un'esperienza negativa, dicono, però mio padre e mia madre poi erano scemi e non mi volevano bene, perché sennò me l'avrebbero proibito. E anche lì si trova un po' in imbarazzo. La stessa legge, se è positiva, è una legge per amare, mostra l'incapacità d'amare, quindi mostra il male, e nel male il perdono, e l'amore di Dio lo attingi come perdono. Quindi al di fuori, direi, della legge e del peccato non lo conosci. Scoprire il peccato è un grande dono. Lo puoi scoprire che è male una cosa solo davanti a un amore che ti accetta, allora scopri il perdono e capisci l'amore grande di Dio. Però può darsi che ci siano anche epoche storiche in cui la via della conoscenza di Dio può essere, almeno oggi, ecco, non c'è più senso quasi del peccato per certi aspetti, però c'è il senso del peccato nel senso più profondo, del fallimento, del non senso, dell'angoscia, del vuoto, che è il vero peccato. E allora proprio la constatazione di questo, il bisogno positivo di senso, di amore e di libertà, ecco, può inserirsi direttamente, credo, anche su questa esperienza. Perché credo che sotto questi sensi negativi che oggi sperimentiamo c'è il risvolto ultimo del peccato, è che noi viviamo una vita totalmente amministrata da leggi che sono per la morte e non per la vita. Che non sono leggi liberanti le leggi che ci governano nel nostro modo di agire, la competitività, l'egoismo, non sono liberanti. Alla fine ci chiudono, ci angosciano e viviamo in modo sempre più diviso e frazionato, noi che siamo destinati invece alla libertà della relazione, dell'amore, del dono, del perdono. E il fatto che questo cibo non ci sazia è il segno che abbiamo bisogno di altro cibo, cioè siamo fatti per Dio. Io avevo sentito, per esempio, non so, che poi una catechesi, quando non ero più piccolo, sulla confessione. Come si va in processo per essere al tribunale, per essere condannati? Voi andate al confessionale per fare penitenza dei vostri peccati, è come se il confessionale fosse il tribunale.
in confessionale tu sei assolto dei peccati che hai commesso realmente, in tribunale se tutto va bene sei condannato del male che hai fatto realmente. Mentre lì sei assolto dal male che realmente hai fatto, così che è esattamente il contrario. Ti assolvo dei tuoi peccati che hai commesso, non da quelli che non hai commesso, che non eri vivo, e non ti assolvo perché non c'è bisogno. Quindi è interessante, no, che anche il sacramento della confessione, che normalmente è vissuta con angoscia, è la cosa più liberante che ci sia. Uno è realmente assolto, sciolto dal male reale che ha fatto. E l'uomo ha bisogno di sentirsi slegato dal male che ha addosso. Però tante volte le spiegazioni erano esattamente il contrario di quel che si diceva. Comunque Dio è grande, ne abbiamo detto tutti i colori su di lui. E lui dice, vabbè, hai ragione, è colpa mia, è andato in croce per quello. Si prende addosso tutte le colpe.
Il primo comandamento, che lei ha detto che il primo comandamento si dice di amare Dio, ma prima di amare Dio lei dice una cosa che io penso molto spesso, noi dobbiamo ascoltare lui. Ecco, ma come facciamo per ascoltare lui? Cioè, il suo ascolto è vincolato attraverso la nostra fede, ci sono altri canali. Cioè come posso ascoltare lui? Attraverso, non so, il suo innamoramento, la fede, non so, chiudermi in una stanza, quindi ascoltare un modo
no, è pericoloso,
silenzioso. Cioè, di fatto a me viene molto spesso di chiedere molte volte come faccio ad ascoltare Dio, che cosa Dio vuole da me, come devo fare, qual è il canale su cui devo mettere.
E credo, cosa vuole Dio da me? Vuole semplicemente che io capisca che lui mi vuol bene, che anche io mi voglia bene, sa che vuole bene agli altri, come lui vuol bene. Alla fin fine è tutto questo, tutti i sacramenti dicono questo e tutta la Bibbia dice questo. E ho il criterio per questo, se sto facendo ciò che lui vuole, sto amandolo, in che cosa? Nell'amore del prossimo, nella gioia con cui faccio questo, nella libertà. Addirittura c'è Sant'Ignazio che evita quasi sempre la parola amore perché era molto ambigua e aveva avuto esperienza anche lui che era un cortigiano, invece di usare la parola amore che lui voleva sposare una ricca duchessa, era innamorato di una donna che era niente meno che l'infante di Spagna, allora invece di usare la parola amore usa lodare e riverire e servire, cioè amare vuol dire essere contento dell'altro, lodare. Riverire, cioè rispettare e servire, aiutare a fare che lui sia se stesso. È una bella traduzione dell'amore. Difatti dove non c'è lode, gioia dell'altro, rispetto dell'altro, servizio dell'altro, non c'è amore. Scompone l'amore in questo finomio che è molto più concreto. Se lodare la gioia del cuore, sei contento di tutto ciò, di tutto il bene che l'altro ha. E lo rispetto. Il rispetto è importantissimo. Cioè è la distanza, l'amore è la distanza. L'altro è prezioso. Non lo divori, non lo assimili. E poi lo servi.
La catechesi dicente. Mi ricordo che una volta ho chiesto a un missionario che era in vacanza per un trentino e era un missionario gli ho chiesto, padre, ma la carta dice a Lasso che fa convertire questa gente a essere un padre comunale. Ma nei popoli più dell'Africa la cosa che loro colpisce di più è quando noi annunciamo che c'è un Dio che ci ama. Loro sono abituati a un giorno lontano e anche in una zona di natura, ma la cosa che convinceva la ministra, diciamo il pagano, era scoprire che c'era un Dio a loro, che ci voleva bene. Negli anni 16 c'era una catechesi, diceva che parlavamo ragazzi noi, invece si era presentato un po' di giorno. secondi. Invece no, è proprio quella, far capire che Dio ci ama. È una carta vincente per poter vivere la vita.
Anche lo stesso. E tra l'altro vedete, in questo senso il cristianesimo non è più una religione tradizionale, le religioni sono religio, vuol dire legare e rilegare, cioè vincolare l'uomo. Non è una religione, è una assoluzione, è uno sciogliere, uno slegare l'uomo verso la libertà dei figli e dei fratelli. E poi conosciamo una nuova legge, la legge della libertà, che non è quella che si propugna normalmente, la libertà di fare il cavolo che mi pare, questo si chiama egoismo. La libertà è quella di amare e di servire tutti, cominciando dagli ultimi, questa è la libertà di Dio. È la libertà dell'amore, non dell'egoismo. Tra l'altro la libertà oggi è, direi, la parola chiave della cultura occidentale. Ecco, noi dobbiamo stare attenti proprio a dare a questa libertà il contenuto vero, perché normalmente si intende per libertà, libertà da tutto per fare quel che mi pare e piace. Questo è l'egoismo che distrugge, è la schiavitù all'egoismo. Dobbiamo invece aiutare a scoprire la libertà come amore, come dono, come condivisione. Usare questa parola che è fondamentale, dando il vero contenuto a questa parola, che è il messaggio fondamentale della fede, la libertà e dell'amore. È la libertà che costruisce il mondo nuovo. E oggi proprio il mondo si gioca sul termine libertà, quale libertà? La libertà di spadroneggiare, di distruggere, di fare quel che mi pare e piace, o la libertà di amare, di rispettare, di servire, cominciando dall'ultimo, perché è l'ultimo la misura della libertà, non il primo. Ogni volta che l'hai fatto uno di questi ultimi l'hai fatto a me. Perché l'ultimo è la misura della diffusione della libertà. Quando ce l'ha l'ultimo ce l'ha tutto. Quando ce l'ha uno e ce l'ha nessun altro è molto male. E si chiama schiavitù e dittatura questa libertà. L'altro notavo come anche importante, noi in genere, o almeno per un certo tempo, consideravamo l'amore di Dio e l'amore del prossimo un po' antagonisti, no? O l'uno o l'altro. No, il secondo è come il primo, dice Matteo. Il secondo viene dopo il primo, qui dice, cioè uno deriva dall'altro, il secondo è quel che viene dal primo. Cioè, se non ami Dio, non ami il prossimo. Se non ami il prossimo, non ami Dio. Però se non ami Dio, non ami il prossimo. Cioè uno è la sorgente e l'altro è il risultato, ciò che viene da questo, la verifica. E considerare l'amore del prossimo di se stesso antagonista all'amore di Dio è proprio il peccato, quel Dio è antagonista del mio amore, della mia libertà, dunque no, è la sorgente di questo. E anche il futuro del cristianesimo è proprio tutto sulla libertà di questo amore. A differenza delle varie religioni, anche quelle orientali, il buddismo, che ti rappresentano una legge, e altre religioni molto di più, il cristianesimo invece non presenta una legge, presenta l'amore personale per Dio, per se stesso e per il prossimo.
Uno slegarsi ma da sé però.
Uno slegarsi da sé, sì. Dalle schiavitù. E poi anche possiamo dire con semplicità che Dio è amore, dove c'è amore c'è effettivamente Dio, e Dio è presente in infinite forme presso credenti, non credenti. Dove c'è amore vero, davvero lì c'è Dio, anche se non è conosciuto per nome.
È chiaro che è importante dare il nome per l'uomo, che vuol dire capire e vivere. Ed è una religione questa che non fa più differenza tra le persone, è per tutti, non è legata a una cultura, a una tradizione, no, rompe tutte le culture e le tradizioni, perché ogni comando avrà una misura, l'amore e il rispetto dell'altro. E non è un'ideologia, perché New Age è un'ideologia dell'amore. E le ideologie sono tremende, perché non hanno la realtà. Qui non sei lontano dal regno. Quando hai detto tutto sull'amore non sei lontano, cioè non sei dentro. L'amore è la realtà di una persona, del Signore che mi ama e dà la vita per me. È da lì che conosco e ricevo l'amore e che rispondo all'amore. Se no c'ho solo l'idea dell'amore. E allora con l'idea dell'amore benissimo, si può vivere, sì, come a mezzogiorno mangi l'idea del pranzo e a sera l'idea della cena. Qualche giorno puoi vivere così. A me colpisce una cosa in questo brano che non è come davvero il nostro rapporto con Dio è qualcosa di bello e di grande, comprende il cuore, la vita, l'intelligenza e le forze, si chiama amore, ed è quella cosa che riteniamo, sì, insomma, va bene, non c'entra poi tanto con la, cioè sì, è quella cosa che condisce la vita un po' così, qualche volta magari quando si è giovane poi si cava le illusioni e allora si capisce che c'è qualcos'altro, insomma, che la realtà, no, no, la realtà è questa e il resto deve essere funzionale a questo. E mi piaceva quando si diceva la messa in latino, non perché era in latino, che all'inizio il prete, magari che aveva 80 anni, diceva in frigo l'altare dei Adeum che rettifica la gioventù del mio. Entro l'altare del Signore che agliete la mia giovinezza. Iniziamo così la messa. Voglio andare verso il Signore per l'Eucarestia, per la gioia dell'incontro, è la mia giovinezza che viene rinnovata costantemente.